Facciam laude a tutti i santi, con la Vergine Maggiore, di bon core con dolci canti, per amor del Creatore.
Facciam laude a tutti i santi,
esultando con baldore per divina provvidenza, tutti santi per amore intendiam con eccellenza di far festa a lor piacenza con grandissimo fervore.
Facciam laude a tutti i santi, con la Vergine Maggiore, di buon cuore con dolci canti, per amor del Creatore.
Tutta gente di cave alla Vergine dei Santi, l'ingegnosa chiave che li serra tutti quanti, e le porto ed ella è nave, e le stella degli erranti, tutta la celestial corte la riguarda tutte l'ore.
Facciam laude a tutti i santi, con la Vergine Maggiore, di buon cuore con dolci canti, per amor del Creatore.
Innanzi al trono imperiale stanno i quattro evangelista, per la luce supernale tutta la corte n'avvista, che laudan perpetuale lo Signore col Battista. Alleluia, alleluia, Agnus Dei et Pastor.
Un cordiale saluto da Giovanni Conti e ben ritrovati nello spazio di Quilisma, spazio nel quale settimanalmente ci confrontiamo con la musica e la cultura del Medioevo e del Rinascimento. Quest'oggi vogliamo parlare di santi attraverso la musica, o forse vogliamo parlare di musica ripercorrendo le vicende di quei circa 150 santi e martiri di cui dà notizia Jacopo da Varazze, Varagine, come si diceva nel 200, nella sua Leggenda Aurea, senza dubbio una delle opere fondamentali nella nostra cultura, al punto che per alcuni aspetti la sua influenza è equiparabile niente meno che a quella della Bibbia. Andiamo temporalmente al 1252 e riusciremo a immaginare il frate domenicano Jacopo da Varazze impegnato a rielaborare materiali agiografici preesistenti e stendere in latino le storie dei santi di cui dicevamo intercalandole a capitoli dedicati alle principali feste cristiane. Si tratta di un lavoro durato almeno 12-13 anni che incontrò una rapida e straordinaria diffusione sin nelle più remote contrade del continente. Le vicende narrate furono copiate in oltre 1000 codici latini, tradotte, arricchite e interpolate da aggiunte delle culture locali, costituendo un sicuro punto di riferimento nella religiosità popolare, ma anche nella letteratura e nell'arte del 300 e del 400, non solo italiano. Questo anche a causa del fatto che la leggenda fornisce anche materiali iconografici che è stato di ispirazione per generazioni di pittori, di scultori, di miniatori, di maestri storiatori di vetrate di cattedrali. Come non pensare che insieme a tutto questo non sia stata toccata anche l'espressione musicale? E proprio per parlare di questo abbiamo ospite al telefono Claudia Caffagni, nome certo famoso nell'ambito della musica antica e leader dell'altrettanto celebre ensemble Reverdy, che al tema delle vicende dei santi si è applicato con profondità, oserei dire con la profondità che contraddistingue i componenti, facendo sfociare il frutto della loro ricerca nella pubblicazione di un compact disc che, guarda caso, è proprio intitolato Leggenda Aurea e dal quale abbiamo tratto le musiche che ascolteremo in questa puntata di Quilisma. Ma innanzitutto il benvenuto a Claudia Caffagni.
Grazie e un caro saluto a tutti.
Claudia, la deontologia vorrebbe che usassi il lei, ma ci conosciamo da tempo e suonerebbe certo come una forzatura.
Sì, mi diventa un po' difficile, devo dire.
Come detto, vogliamo parlare del vostro lavoro, come avete concepito l'idea, ma prima vorrei che tu spendessi per i nostri ascoltatori qualche parola in più a proposito dell'opera di Jacopo da Varagine, così da far comprendere meglio il ruolo e oserei dire anche il peso avuto da questa opera agiografica.
Devo dire che quello che tu hai detto comunque è quello che avrei detto anch'io per certi versi. Quello che posso aggiungere è un po' il quadro storico in cui si colloca l'opera di Jacopo da Varagine, che evidentemente scrive quest'opera appunto in pieno 200 nel contesto bene o male legato a quel fenomeno della nascita degli ordini mendicanti che avevano favorito un approccio alla religiosità di carattere, oserei dire, popolare, di cui in parte anche la leggenda aurea ne è un'espressione, per quanto scritta in latino, ma poi prontamente, anzi, tradotta in moltissime lingue. Cioè l'opera di Jacopo da Varagine ebbe nel giro di pochissimi anni traduzioni in volgare italiano, francese, provenzale, catalano, alto tedesco, basso tedesco, olandese, inglese, boemo, islandese e oltre che poi successivamente anche opera stampa dopo chiaramente il 1470. Rispondeva quindi a quella esigenza di vivere la religiosità in maniera un po' più, come dire, terrena e quindi dedicare un'opera ai santi che erano visti come uomini che in qualche modo erano stati capaci di imitare il modello più alto che era Cristo, che era poi a sua volta il tramite umano per il Dio superiore. Era qualche cosa di un'esigenza che in questo periodo era sentita particolarmente, cioè si stava creando in qualche modo una separazione tra quello che era il mondo della Chiesa, che parlava di cose in qualche modo incomprensibili, probabilmente anche dovute all'uso della lingua latina, e invece la necessità da parte soprattutto degli strati medi e bassi della società di vivere la religiosità in maniera più attiva, più concreta, capendo maggiormente il messaggio delle Sacre Scritture. E i santi erano esattamente quei tramiti che attraverso la loro storia, attraverso la storia della loro vita, che era una vita terrena, che però di imitatio Christi, cioè che in qualche modo avevano imitato il modello superiore, proprio attraverso la conoscenza di queste vite si poteva accedere a un tipo di religiosità molto più vicina alla sensibilità, e c'è un legame, penso, proprio storico molto preciso. Non è un caso che sia stata scritta in quest'epoca.
È singolare il fatto che quest'epoca vede svilupparsi anche un nuovo approccio di tipo teologico alle Sacre Scritture. Sto pensando all'opera di San Tommaso d'Aquino, anche egli un domenicano, e contemporaneamente vedere coloro che salivano sui pulpiti fare della leggenda aurea lo strumento della loro predicazione.
Assolutamente, assolutamente. Cioè stava diventando un'opera di sussidio, diciamo, alla interpretazione, perché attraverso la narrazione delle storie dei santi si poteva raggiungere raggiungere una maggiore comprensione che alla sensibilità popolare era più vicina, era più comprensibile, era meno astratto, e si poteva arrivare poi a una maggiore e migliore comprensione del messaggio biblico, e quindi era diventato un'opera di sussidio. E la diffusione così capillare, non solo nelle edizioni latine ma anche nelle edizioni in lingue volgari, ne è la dimostrazione più eclatante.
Certamente. Claudia, ritorno a fare la domanda che facevo prima, cioè come non pensare che insieme a tutto questo non sia stata toccata anche l'espressione musicale, cioè tutto questo che abbiamo detto, l'importanza della leggenda aurea, non sia andata a influenzare l'espressione musicale?
Assolutamente sì, cioè il fenomeno delle laude italiane, che partono esattamente dagli stessi anni, cioè dalla metà del 200, e che hanno un enorme sviluppo per appunto tutto il restante 200, tutto il 300, e poi che avranno lo sviluppo quattrocentesco nelle forme polifoniche, eccetera, sono esattamente il rovescio della medaglia, cioè il rovescio musicale di questo fenomeno. Quando noi abbiamo deciso di dedicare questo CD, questo lavoro, alle laude dedicate ai santi, perché appunto nel enorme patrimonio delle laude italiane grande peso è dato anche dalla sezione mariana, alle quale avevamo dedicato un altro lavoro discografico e concertistico, quando appunto abbiamo approcciato il tema dei santi, la prima cosa che ci è venuta in mente è proprio stato quello di associarlo alla leggenda aurea, perché i testi delle laude dedicate ai santi spesso sembra quasi che abbiano delle citazioni dalle opere, da quello che Jacopo da Varagine racconta dei relativi santi, e quindi mettere in connessione le due cose a noi è sembrata la cosa più automatica. E appunto, come si diceva, le laude dedicate ai santi non sono altro che l'aspetto messo in musica di quello stesso fenomeno.
Questi testi andavano incontro ad un'esigenza spirituale molto profonda, alla quale la Chiesa per un certo verso sembrava non essere attenta, o quantomeno di non rispondere immediatamente. La nascita di questi ordini mendicanti ha sviluppato appunto questo tipo di spiritualità, e quello che a volte si incontra nei testi delle laudi, mi sembra a volte di trovare dei versi di altissima raffinatezza intellettuale e nello stesso tempo, magari una riga dopo, trovare un verso che esprima con assoluta semplicità un concetto che forse è più pregnante della elaborazione teologica.
Sì, 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 posso essere d'accordo su questo. E anche tra l'altro il livello proprio poetico in sé, tecnico, dal punto di vista tecnico, ha dei momenti sicuramente felici e altri momenti più, come dire, ingenui. Anche per esempio la metrica, diciamo che il metro più diffuso normalmente è l'ottonario, non sempre viene rispettato, cioè ci sono delle ipermetrie ricorrenti proprio perché spesso il livello poetico lascia un po' a desiderare, anche se poi magari a fianco di diversi così, diciamo, un po' goffi e non proprio di altissimo livello, se ne trovano altri molto più raffinati. Diciamo che non c'è un livello costante nel come sono espressi i concetti, né proprio dal punto di vista tecnico dell'uso del metro nello svolgimento del testo di una singola lauda.
Laudiamli gloriosi martiri valenti, a Dio piacenti e tutta amorosi, vittoriosi negli grandi.
Parliamo un attimo del disco, del vostro lavoro. Come spesso accade, anzi oserei dire nella totalità dei casi, delle vostre proposte discografiche si battono terreni necessariamente già percorsi, ma con una attenzione, oserei dire, a volte anche un poco maniacale a quello che non è stato studiato a fondo, a quello che non è stato sfruttato forse fino a fondo.
Sì.
Perché ad esempio queste laudi che sono proposte nel disco appunto Leggenda Aurea vengono da una raccolta di laudi famosissima, celeberrima, ma nello stesso tempo non frequentate, quantomeno nell'esecuzione,
sì,
nella registrazione.
Forse non c'è tanto un desiderio di volere comunque esplorare delle cose nuove, quanto in genere, questo è un discorso un po' in generale su come noi costruiamo i programmi, normalmente si ha un'idea, in questo caso l'idea era i Santi e l'associazione a Jacopo da Varaggine. Partendo dall'idea si tirano fuori materiali che non obbligatoriamente sono stati già battuti, cioè non si è partito con l'idea di facciamo un disco di laude, andiamo a vedere le laude che sono già state incise e cerchiamo di incidere delle laude diverse, ecco, non è questo stato. La scelta invece è, io scelgo un tema perché mi interessa da un punto di vista culturale, perché mi interessa per il messaggio che ci può stare sotto, perché è originale l'idea, e dall'idea si vanno a fare le scelte musicali che siano più coerenti possibile con quell'idea. Questo può comportare o meno il fatto di mettere materiali nuovi. Spesso succede di sì, perché essendo l'idea spesso e volentieri originale e che non è mai stata trattata da altri colleghi precedentemente a noi, automaticamente sfocia in programmi che hanno delle originalità.
E il caso è appunto questo della Leggenda Aurea, che mi pare di poter dire presenta almeno nella maggior parte laudi poco frequentate, e addirittura c'è anche una proposta di versione melodica che non è quella che più comunemente conosciamo.
Sì, perché dunque devo dire che noi già dal precedente disco che era stato dedicato alla Vergine, quando abbiamo iniziato a mettere le mani sulle laude, c'è stato un lavoro, diciamo anche musicologico, molto approfondito sui due manoscritti e sui frammenti, quei pochi che ci sono, manoscritti che riportano le melodie. Quindi noi abbiamo lavorato moltissimo su questi due manoscritti, che sono il Cortona 91 e il BR18 della Biblioteca Nazionale di Firenze, che hanno molti parallelismi. Quindi noi abbiamo lavorato studiando tutte le laude e mettendo a confronto con tavole sinottiche tutte le laude che avessero sia parallelismi testuali che parallelismi musicali, perché delle volte alla stessa melodia vengono attribuiti testi diversi, magari la melodia piaceva e quindi si trova la stessa melodia attribuita a testi diversi. Quindi questo tipo di lavoro ci ha permesso di conoscere a fondo tutto il repertorio dei due manoscritti e di scegliere poi le versioni che a noi sembravano più interessanti, e automaticamente ci siamo rivolti con più interesse al manoscritto di Firenze per due motivi principalmente. Uno, perché è quello che ha una maggiore sezione dedicata ai Santi, quindi dove avevamo più materiale all'interno del quale fare le nostre scelte. E secondo, perché grazie a questo lavoro di comparazione tra i manoscritti e tra le fonti è risultato evidente subito dalla prima analisi che presentava le versioni più fiorite delle melodie, cioè a fronte per esempio della stessa lauda presente nei due manoscritti era chiaro che in quello di Firenze, che è più tardo, almeno di una sessantina, settantina d'anni rispetto al manoscritto di Cortona, il manoscritto di Cortona è datato attorno al 1280, mentre quello di Firenze supera sicuramente gli anni 30-40 del 300. E quindi riflette un momento esecutivo di questo repertorio evidentemente più, tra virgolette, diciamo evoluto, anche se a me non piace molto questo termine in generale, cioè comunque più ricco, più pieno di fioriture, quindi più tardo in qualche modo. E quindi questo ci ha portato per esempio a privilegiare le versioni di questo manoscritto rispetto alle relative versioni per esempio presenti nel Codice di Cortona.
Noi dobbiamo chiudere qui, ringraziamo naturalmente Claudia Caffagni, che ritroveremo la prossima settimana per parlare naturalmente di Leggenda Aurea. Nell'attesa riascoltateci sul web all'indirizzo www.rsi.ch/podcast e non fateci mancare le vostre proposte, le vostre idee, le vostre osservazioni scrivendoci a aquilisma@rsi.ch. A risentirci da Giovanni Conti.
Just in case.